Smoke on the Water, Deep Purple in versione live su Egoradio per la prima ora insieme. Buonasera, voi che siete all'ascolto. Io sono Francesco Pompiglio, c'è Michele che si occupa della regia. Davanti a me invece Ascanio Vitale, Energy Manager, direttore di Stop CO2, una società specializzata in progetti di risparmio energetico e sostenibilità ambientale, ex responsabile energia per Greenpeace e WWF, e collabora anche col Fatto Quotidiano. Ciao Ascanio, buonasera.
Ciao, buonasera.
Allora, partiamo subito con una parola difficile, oggi esordiamo in questo modo: intermodalità. Allora, intermodalità. Innanzitutto chiariamo che stiamo parlando di mobilità all'interno della città, no? Ma perché questo termine? Che vuol dire? Che cos'è?
Quando si parla di intermodalità si parla di un processo, diciamo, di un mix di mobilità sostenibile. Cioè, noi siamo spesso abituati a parlare di
qual è il mezzo migliore, no? Meglio la bici, meglio la macchina, cioè. Però oggi partiamo da questa domanda: sì, ma se a me, per esempio, io oggi devo portare dei pacchi, non posso uscire con la bici, no? Oppure oggi piove, la bici non la prendo perché magari è più pericolosa, no? Allora, in che modo l'intermodalità risponde a questo tipo di problema?
Ecco, la parola intermodalità si inserisce nel contesto di guardare la mobilità come un servizio, non come un mezzo. Per cui, se pensiamo di prendere l'auto perché è il mezzo più comodo che ci porta dal punto A al punto B e ci porta direttamente al punto B senza magari dover affrontare tratti lunghi a piedi o eccessivi ritardi, in realtà è un pensiero del tutto fittizio, perché se analizziamo i tempi di percorso di un sistema di mobilità sostenibile, in un sistema di mobilità sostenibile l'auto non è detto che sia il percorso, diciamo, il mezzo più economico, sia in termini di tempo che in termini economici veri e propri, quindi anche per traslato ai danni ambientali ad esso correlati. L'intermodalità appunto rappresenta la divisione del percorso dal punto A al punto B attraverso diversi mezzi di trasporto, per cui io posso ripensare ad andare dal punto A al punto B utilizzando una bicicletta per un primo tratto che mi conduce a un parcheggio di car sharing, lì lascio la bicicletta che è magari in bike sharing, la lascio parcheggiata, prendo l'auto mi porta a una stazione di metropolitana, da lì mi sposto con la metropolitana in un altro punto e arrivo nel punto più vicino.
Allora, quindi intanto già cambiamo la domanda a monte, cioè non qual è il mezzo migliore, ma qual è il mezzo migliore per quello che mi serve in quel momento, cioè per quello che devo fare in quel giorno, no?
Non solo, ma anche in funzione dell'ora in cui lo prendo, perché magari in momenti di picco l'auto in strade affollate può essere un mezzo molto lento, comodo ma molto lento, per cui si è convinti di metterci meno tempo, in realtà si passa gran parte del tempo fermi nel traffico, e così come può essere anche in funzione delle condizioni meteo. Prendere la bicicletta in un giorno di pioggia magari può essere non conveniente, soprattutto se si hanno le pacchi da portare e non si ha le protezioni, ma si hanno una certa età, un certo tipo di difficoltà. Quindi l'intermodalità è proprio spostare dal mezzo al servizio l'idea di mobilità e fare in modo che con un'intelligenza che è tipica di una smart city, di un modello futuro di gestione, quindi con un software che analizza sia le condizioni del traffico attuali, sia le condizioni meteo che l'orario, e sa fare in previsione, così come già oggi facciamo sul sito delle varie aziende municipalizzate di mobilità che si stanno adattando, quasi tutte, basta inserire un indirizzo di partenza e quello di arrivo, scrivere che si possono usare mezzi propri, mezzi pubblici o sistemi misti, e lui ti spiega il percorso ideale. In un sistema futuro, con un controllo attraverso i gruppi semaforici, attraverso sensori in tutta la città, noi avremo un'immagine in tempo reale dell'evoluzione del traffico e un modello di come si è svolto all'interno delle singole giornate e delle variazioni stagionali, che ti dà in tempo reale qual è il percorso ideale. Quindi se io posso dire, io posso inserire su un portale che è accessibile via web o via smartphone e dico devo arrivare alle ore tot al punto tot, e il computer in automatico mi controlla in base alla situazione del traffico, al meteo previsto, mi dice ok, visto che non piove puoi usare la bicicletta per questo tratto, poi da lì prendi un mezzo pubblico che ti aspetta, arriva a quell'ora lì e tu arriverai precisamente al punto tot, all'ora tot.
Allora, intanto chiariamo che non stiamo parlando di uno scenario futuro da 2025 o più in là, ma stiamo parlando di qualcosa che dal punto di vista tecnologico è già realizzabile, anche se poi, ecco, per arrivare a questo sistema ci vuole tempo e ci vogliono investimenti, però le conoscenze per farlo le abbiamo. Ci sono delle città che già stanno come minimo pensando, progettando in questa direzione qui?
Ce ne sono tantissime, non solo esempi, diciamo, virtuosi come Portland nell'Oregon negli Stati Uniti, che ha un sistema di intelligenza per la gestione della mobilità che già suggerisce un servizio di questo tipo, ma ci sono anche situazioni, diciamo, intermedie di un'evoluzione del sistema di mobilità che passo dopo passo integra questi servizi. Per esempio Bologna, che è molto avanti nella gestione della mobilità sostenibile, ha già adottato per una gran parte, circa l'80% dei loro gruppi semaforici, sono già dei sensori intelligenti che danno informazioni con delle spirali annegate nell'asfalto, danno informazioni su quanti veicoli passano in quel tratto, per cui non solo si può dare priorità per esempio a mezzi pubblici, a mezzi in emergenza, per cui il semaforo diventa verde quando occorre, ma riesce a modellare la situazione del traffico in tempo reale e quindi magari anche nell'ottica, diciamo, di una rimodellazione del traffico a medio-lungo termine, la possibilità di veicolare i flussi principali attraverso i gruppi semaforici e quindi spostare il traffico che congestiona alcune tratte principali su tratte secondarie e quindi ammorbidire anche il flusso per ridurre i tempi. Questi sono tutti esempi che diciamo lavorano sul substrato di intelligenza software che occorre per gestire un modello di mobilità sostenibile.
Allora, se voi che siete all'ascolto magari avete l'idea che sia uno scenario troppo futuristico, no? Se avete delle domande, delle critiche, delle curiosità, vi ricordo il numero per intervenire in diretta che è 800 029 727, oppure direttamente tramite la pagina Facebook Ecoradio Diretta. Ascanio, mi viene in mente che tutto questo però ha bisogno a monte di una strategia, no? Un paio di settimane fa è stato presentato a Villa Borghese, no? Il sistema di bike sharing, una cosa che sembrava bella dal punto di vista così estetico dell'ambiente, poi però in realtà si rivela un sistema di noleggio di biciclette, no? Manca quindi a monte, secondo me, da quello che si è visto, questa strategia, come è mancata per il bike sharing a Roma, che è fallito. Insomma, vediamo le colonnine, però sono vuote, cioè al massimo una bici, no? Se ci va bene.
Sì, sono due discorsi, diciamo, che vanno inquadrati in una cornice un po' più ampia. Non, prima di tutto occorre una certa massa critica per questi servizi, per fare in modo che diventino efficaci, quindi fare 3 parcheggi di car sharing in una città come Roma è sì un inizio, un modo per cominciare a stimolare le persone a far conoscere il servizio, ma fino a che non raggiunge una certa massa critica diventa difficile anche per l'utente che ha il parcheggio sotto casa riuscire a gestire un sistema di car sharing, perché magari diventa complicato lasciare se si hanno certe abitudini, magari non si modella precisamente il servizio sull'uso che la persona deve fare. Il secondo aspetto è la diversa geografia, sia in termini proprio di struttura urbanistica della città, ma anche in termini di organizzazione logistica all'interno della città. Quindi ci sono città come Napoli che hanno 1 milione di auto che invadono la città ogni giorno, di cui 700.000 vengono dalla provincia, dai comuni circostanti, limitrofi, e 300.000 sono in realtà quelle dei napoletani che circolano. Quindi gran parte del traffico viene fatta dai commuter che vengono da fuori città per l'assenza di percorsi alternativi tipo auto più pullman, auto più treno, treno più pullman e così via. Tutti questi discorsi vanno non solo rimodellati nel senso della mobilità sostenibile, ma non si deve mai dimenticare che ogni città ha la sua peculiarità. Roma è una città radiale, Bologna è una città radiale, tutte le città radiali che hanno vari viali.
Che vuol dire città radiale? Giusto,
sono città che si, diciamo, si sviluppano con un centro, con tutta l'attività concentrata in un centro e tante vie, le consolari per esempio romane, che convogliano tutte quante a raggiera verso il centro.
E che poi si trasformano in incubi, non so, la Salaria, la Nomentana, che a certe ore sono bloccate, quindi a quel punto prendere un'auto sulla Salaria alle 6 del pomeriggio diventa un incubo perché sono tutte quante incolonnate.
Perché un incubo? Perché ad oggi, a parte il numero impressionante di auto che viaggiano sulle strade, questo è un discorso che ora faremo su come calare drasticamente il numero di auto, ma al di là del numero di auto anche l'organizzazione della viabilità, se dà la stessa precedenza a tutti gli incroci delle strade secondarie delle singoli consolari, rallenta il flusso d'ingresso delle auto in città e quindi crea un disagio a tutti quanti, compresi quelli che devono fare piccoli spostamenti. Riorganizzare il sistema di mobilità all'interno di una città così caotica, sfruttando le vie consolari, dando grande precedenza alle connessioni radiali verso il centro, e riuscire a studiare i percorsi alternativi di chi deve fare percorsi più bassi senza interessare le vie radiali di ingresso, è un modo già per cominciare a alleggerire il traffico. Ma il passo, diciamo, più importante è quello di ridurre il numero di veicoli.
Allora, ridurre il numero di veicoli, tu l'hai detto più volte qui su Ecoradio, che comunque Roma è una delle città a più alta densità di auto, no? Però spesso le auto che vediamo hanno una persona sola a bordo, quindi praticamente usiamo carburante, spostiamo una massa enorme, però in realtà la persona che stiamo spostando è una sola, che è imbottigliata nel traffico, che deve trovare parcheggio, eccetera. Ci sono anche dei casi, magari qualcuno che all'ascolto comunque lo sta dicendo a se stesso, in cui l'auto non è sostituibile, non so, immagino per esempio chi fa delle riparazioni che porta del materiale con sé, degli strumenti, che non può spostarsi in bici o con i mezzi perché per lavoro deve portare determinate cose. Quindi ci sono dei casi in cui l'auto non è sostituibile, l'auto privata, dico.
Questo è, forse è un'ottima domanda, perché è il modello, diciamo, è il problema principale da affrontare in un modello di mobilità sostenibile. Non tutte le utenze hanno le stesse necessità, e quindi può capitare che una famiglia compri un'auto che per il 90% del tempo risulta parcheggiata, perché solo nella mattina per accompagnare i figli a scuola e arrivare in ufficio e poi tornare a casa e riprenderli il pomeriggio e poi ritornare in ufficio dopo pranzo, sono 3 tragitti e il resto del tempo l'auto è parcheggiata. Pensare a incrociare questi utilizzi con altre persone che hanno orari diversi e altrettanto usano l'auto per un periodo molto limitato, metterle insieme significa riuscire a calare persino fino a 10-15 auto con l'utilizzo di una sola auto condivisa. Quindi ci sono delle utenze in cui l'abbattimento del numero di veicoli è drastico, ci sono altre utenze in cui vi è un rapporto tra mezzo e persona che può arrivare anche a 1-1. Nell'ipotesi di una rimodellazione del modello di mobilità sostenibile all'interno di una città, è ovvio che bisogna tenere presenti tutte queste categorie. Quindi fare in modo non solo di rimodellare l'auto in funzione delle singole esigenze, ma anche di rimodellare i modelli di consumo all'interno della città e i servizi, per fare in modo che questi servizi possano lentamente integrarsi ed evitare ancora di più l'utilizzo del mezzo 1-1 di cui parlavamo prima. Quindi la persona che deve andare a fare riparazioni potrebbe usare un furgone che serve anche ad altri che devono fare altre riparazioni negli stessi condomini, organizzarsi le giornate per andare negli stessi posti insieme. Questo è uno dei tanti esempi che si può fare, e tutto questo è possibile solo se c'è un database centrale che sa, che riesce a campionare in tempo reale gli spostamenti. Addirittura ci sono città dove vi sono dei rivelatori per targa che individuano un'auto all'inizio del suo percorso e la seguono per tutto il tratto, e una volta che l'auto viene parcheggiata sanno quanto tempo ha impiegato per arrivare da un punto all'altro, e riesce a capire quindi come rimodellare in funzione delle diverse esigenze, come rimodellare il traffico per evitare che questi tipi di collegamenti siano penalizzati rispetto ad altri.
Questo non pone un problema di privacy? Cioè, sanno dove sto andando?
Sicuramente, diciamo, conoscendo gli italiani che protestano sempre per la questione privacy, a volte forse eccessivamente, a volte giustificatamente, è sicuramente un problema. Qui la questione è come si organizza il sistema, cioè se io accetto di avere un modello di mobilità sostenibile che mi procura tanti di quei benefici e io ho la sicurezza che la mia posizione viene utilizzata soltanto a fini statistici per rimodellare il traffico in città, io penso che gran parte di noi sarebbero disponibili a farlo, perché non abbiamo nulla da nascondere.
Altro problema fondamentale che sta venendo fuori, che magari qualche anno fa non si sentiva, adesso si sente, cioè il costo. Comunque un'auto privata ha un costo che va al di là della benzina che mettiamo, ma c'è la manutenzione, c'è il bollo, c'è l'assicurazione, c'è il parcheggio, ci sono le riparazioni. In questo sistema che invece ipotizzi tu, i costi quali sono? Cioè come cambiano?
Beh, tanto per cominciare, difficile dare un costo preciso di un sistema di mobilità sostenibile, perché come ti ho detto prima dipende dall'urbanistica, dall'organizzazione logistica, da tante peculiarità che ogni singola città ha. Ci sono esempi come Barcellona o Atlanta, che sono una città spagnola e una città americana, hanno lo stesso numero di abitanti, solo che Barcellona raggruppa circa 2.800.000 persone su 160 km². La città di Atlanta ha 2 milioni e mezzo su 4.300 km². Quindi anche in funzione del tipo di distribuzione urbana saliranno e scenderanno i costi, perché renderanno più o meno complessa la gestione di questo servizio. Certo è che se già si ragiona su quanto costa un servizio di car sharing, che è molto economico perché ti richiede una tassa, diciamo un canone annuale di iscrizione, e poi la paghi all'uso, e considerando che non paghi il bollo di possesso, non paghi l'assicurazione, il carburante è già compreso nel prezzo e lo paghi nella tariffa, non paghi l'usura dei componenti perché la manutenzione è a carico del comune che gestisce il car sharing, così come non paghi il parcheggio e accedi ad aree di traffico limitato a cui non potresti accedere con un'auto tua, diciamo, i benefici sono enormemente maggiori rispetto ai costi, per cui si potrebbe pensare in un futuro di far pagare una tassa sulla mobilità a tutti i cittadini, un modello, diciamo, una tassa minima che serve a supportare il servizio pubblico, e poi un utilizzo a tariffa dei vari servizi personalizzati tipo il car sharing, il bike sharing e così via.
Tra l'altro, quando parliamo di costi bisogna anche analizzare i costi nascosti, no? Questo lo facciamo tra poco insieme a te, poi diamo anche uno sguardo a quali potrebbero essere i mezzi del futuro, eh? Okay. Restate con noi. Insieme all'ingegnere Ascanio Vitale, allora intermodalità, il modo di muoversi, no, nel futuro, quindi quando ci chiederemo qual è il mezzo, qual è il modo che mi conviene di più in questo momento dal punto di vista economico, dal punto di vista della velocità, per fare quello che mi serve, no? Così cambierà la mobilità nel futuro. È un futuro però, ci teniamo a chiarirlo, che non è un futuro chissà datato a quanto, no? La tecnologia c'è già adesso, delle sperimentazioni ci sono già adesso, ce le hai riferite. Ora, due cose, io con te voglio vedere anche quali saranno i mezzi del futuro, però prima secondo me vale la pena spendere due parole sui costi nascosti del trasporto in questo momento, perché uno quando pensa al costo di spostamento pensa semplicemente alla benzina che mette, pensa semplicemente a se stesso, no, alla propria macchina eccetera, però tu su questo più volte hai battuto, cioè quali sono i costi dei quali noi non ci rendiamo conto o non possiamo renderci conto perché non li vediamo?
Sì, ci sono tanti costi nell'uso per esempio di un'auto come mezzo di locomozione. L'auto ha un costo variabile costante che è quello della benzina, così come ci sono dei costi fissi che sono quelli del bollo di possesso, come dell'assicurazione obbligatoria, e anche i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria vanno aggiunti alla gestione di un'auto. Questi sono i costi che diciamo direttamente influiscono sull'utente, e già questi non sono spesso conosciuti.
E qua diamo una cifra, perché Federconsumatori per esempio in una stima di circa 6 mesi fa diceva che un'auto costa all'incirca 7.000 euro all'anno. Ora 7.000 euro all'anno detta così sembra una cifra enorme, della quale però non ci rendiamo conto perché è spalmata nei 365 giorni, no?
Infatti.
Quindi già fare questa somma, se ognuno di noi si mettesse a tavolino a fare la somma di quanto gli costa un'auto, già vedrebbe che il costo è enorme, no? E quindi avrebbe un termine di paragone con quello che eventualmente costerebbe una mobilità diversa. Poi però ci sono anche altri costi dei quali che non cadono direttamente su di noi, no?
Certo, se ti faccio un esempio, a parte... i costi nascosti di cui ora parleremo un attimo, ma già soltanto pensare ai costi diretti dell'auto che hanno sull'utente, quindi pensare in una cifra orientativa tra i 4 e i 7 mila euro, che è una cifra del tutto reale per i costi di un'auto in Italia, pensare di pagare un servizio come a Londra il servizio di mobilità pubblica, il London Transport, che è considerato uno dei più efficienti e efficaci nel mondo, con una rete di metropolitane underground e overground, perché adesso anche quelle superficiali sono connesse all'underground, più il servizio di mobilità su ruota, quindi gli autobus di tutta la città, di cui alcune linee funzionano 24 ore su 24 con cadenze anche ogni 10 minuti. Questo servizio così complesso, così difficile da mantenere, così costoso, diciamo, se lo usi tutti i giorni ti viene a costare tra le 800 e le 1000 sterline all'anno, quindi stiamo parlando di 1000-1500 euro all'anno. Ebbene, un servizio così efficace in Italia le viene considerato costosissimo, in realtà un'auto costa molto di più. È vero che l'auto ti dà un genere di flessibilità diverso, ma in un sistema intermodale di mobilità sostenibile futura avrai la stessa comodità con tempi inferiori e costi nettamente inferiori. Quindi bisogna ragionare su qual è il costo reale e concreto di tutto l'offset che crea il mezzo di mobilità. Quindi ai costi diretti si assommano anche quelli indiretti, quindi ci sono dei costi di manutenzione strade, di costi sociali ed ambientali e di salute sul sistema sanitario. Lo smog in Europa porta circa 8 milioni di morti l'anno. E stiamo parlando soltanto dei morti da patologie che vengono dall'inquinamento urbano. Ci sono anche una marea di altre patologie che diciamo non vengono calcolate nel numero di morti, ma costituiscono un costo enorme per il sistema sanitario nazionale, che sono tutte quelle asme, quelle allergie, quei malanni al sistema respiratorio e comunque danni al sistema immunitario che l'inquinamento da mobilità non sostenibile si riflette sulla società urbana.
Anche questa parola che tu hai usato, costi sociali, no? Spesso costi sociali, vabbè, però non sono costi a livello monetario, quindi non li consideriamo, però il fastidio stesso, il pericolo di spostarsi per esempio in una strada ipertrafficata, lo stress per esempio del dover andare in certe zone, qui noi parliamo per Roma, parliamo per Napoli, in certe zone che sono trafficate diventano un incubo, no? Perché uno dice, sai, devo andare in centro, dove trovo parcheggio, è tutto a pagamento, tutto in seconda fila. Questi sono anche costi che poi cambiano la nostra giornata, no?
Sono disagi che poi influiscono sulla produttività generale di una città. I servizi e le attività private vengono rallentate dal tempo che si perde soltanto per esempio per cercare un parcheggio. Se valuti, e l'abbiamo detto più volte, che circolando nelle città, nelle metropoli italiane o estere, dove la mobilità non è ancora stata rimodellata su un modello sostenibile, generalmente guidi in un mare di auto parcheggiate. I parcheggi che sono stati negli ultimi 20 anni sono stati il baluardo della mobilità sostenibile cittadina, in cui si si parlava di aprire nuovi parcheggi sotterranei, nuovi parcheggi in città per ridurre l'affollamento delle auto, in realtà è stato dimostrato da molti anni, quindi l'Italia è molto indietro anche nella comprensione di quelli che sono i rapporti e le esperienze internazionali, è stato dimostrato che aumentare il numero di parcheggi urbani aumenta il numero di auto che confluiscono al centro, non lo diminuisce. Quindi piuttosto bisogna pensare a parcheggi situati all'esterno dei centri urbani, dove attraverso l'intermodalità si fa in modo che chi il commuter non può raggiungere altri mezzi sostenibili utilizza l'auto per arrivare all'hub, al centro, diciamo al nodo di smistamento del sistema intermodale.
Ecco, anche perché l'obiettivo è quello di arrivare dove dobbiamo arrivare, insomma quello poi, no, è quello che conta all'interno della nostra giornata. Per quanto riguarda invece i mezzi del futuro, no, ci dai uno sguardo, una panoramica, che ne so, quali sono, per esempio, partiamo dal più semplice, la bicicletta.
Sì, il mezzo del futuro, tanto per cominciare, si basa su un principio molto, molto semplice. L'utilizzo finale rappresenta, nel momento in cui si interviene per un risparmio, il punto più importante nella catena dei consumi. Perché qualsiasi risparmio che avviene all'utilizzo finale si riflette nella catena, tornando a monte nella catena industriale, per ogni singolo prodotto, che si parli di energia, di mobilità, di prodotti, di acquisto di prodotti, eccetera, qualsiasi risparmio a livello dell'individuo nella catena industriale si riflette come un enorme risparmio a monte. Per cui la prima cosa che dobbiamo pensare è utilizzare minor numero di materie prime e di energia per produrre il nostro mezzo di comunicazione. Quindi una bicicletta utilizza molte meno materie prime, è un mezzo leggero, perché ha molta meno massa da spostare, quindi costa meno energia per spostarlo ed è molto più efficiente nello spostamento, e utilizza meno materie prime nella costruzione in termini assoluti, per cui per ogni singolo utente c'è un utilizzo di acciaio, di energia per costruire l'auto e energia per smaltirla, quindi per riciclare i materiali e smaltire quelli non riciclabili. Ebbene, in tutta questa finestra l'offset di un'auto rispetto a una bicicletta è decisamente maggiore.
Quindi, per esempio, non lo so, tutto quello che serve per fare una singola auto che sposta al massimo 5 persone, quante biciclette ci facciamo?
Ma da un sedile di un'auto si può ricavare già materia sufficiente in peso per costruire già due biciclette. Un'auto ha praticamente tanta materia per costruire un centinaio, diciamo 50-60 biciclette sicuramente, se non di più.
Ecco, quindi questo ci dà la misura comunque di come le scelte piccole che noi facciamo tutti i giorni, no? L'optare per un mezzo piuttosto che un altro, poi si ingigantiscono. Ci dà anche, però, questa è anche una notizia che ci dà ottimismo, perché significa che ogni singolo risparmio piccolo, ogni singola attenzione piccola che noi facciamo al nostro spostamento quotidiano, però ha degli effetti enormi, no? Su
sì,
quello che...
Questo è il ruolo principale del cittadino della città del futuro, cioè bisogna cominciare un attimo a comprendere quanto è importante l'utilizzo e il ruolo che ognuno di noi ha nel modello di consumo futuro e nel modello di consumo presente, perché ogni acquisto, ogni gesto va non solo moltiplicato per milioni di persone, ma bisogna ragionare di quanta energia e quanti materiali e quanto impatto ha avuto il servizio nel momento in cui noi ne usufruiamo. Quindi nella rimodellazione di un modello di mobilità sostenibile rientrano tanti fattori. Tante biciclette parcheggiate occupano lo spazio di un'auto. Se oggi ragioni che un esempio come Roma, dove circolano 300-350.000 mezzi su due ruote, tra motorini, moto, diciamo quelli a motore, non calcolo le biciclette, e i parcheggi riservati ai motorini e ai mezzi a due ruote sono circa 20.000, riesci a capire che c'è una disparità che fa comprendere che non vi è un'organicità nell'organizzazione del modello di mobilità.
Cioè tu dici che il sistema è già strutturato perché tanti non lo trovino proprio il parcheggio, quindi magari parcheggiano, che ne so, sul marciapiede piuttosto che in zone dove possono essere scomodi o fastidiosi, perché non c'è proprio il posto.
Questa è proprio la dimostrazione di che significa mobilità non sostenibile, perché non è sostenibile al di là dei costi ambientali e sociali, non è sostenibile già nell'organizzazione in sé del sistema, perché se io giro con una moto in città devo andare a parcheggiare dove parcheggiano le auto perché non c'è il posto dedicato al motorino, quindi è una specie di coperta corta che ognuno si tira verso di sé, ma alla fine purtroppo il risultato all'interno della città è la sosta selvaggia, la sosta eccessiva che poi rallenta il traffico, quindi sono tutti effetti moltiplicatori che nel momento in cui riesci a eradicare da questo sistema il primo componente, che è l'occupazione del suolo e l'utilizzo del suolo, quindi ti muovi verso mezzi condivisi, quindi riduci il numero di mezzi, e mezzi più leggeri intrinsecamente, quindi riduci l'ammontare di energia e di materie prime per farli, l'effetto moltiplicatore sull'intera catena catena di produzione che è legata al servizio mobilità scende, quindi scendono anche le tasse a livello comunale che servono per la manutenzione strade o per il sistema sanitario.
La riduzione, per esempio, del peso, no? E quindi l'aumento dell'efficienza è uno dei parametri che dovrebbe orientare, per esempio, l'auto del futuro per passare a un altro mezzo? Cioè, ci sono degli studi in questo senso?
Giustissimo, ci sono tante tendenze di mercato che purtroppo non vengono compensate da un adeguato sistema di governance che dovrebbe introdurre il concetto di auto cittadina. Oggi molta gente compra auto, anche famose, non voglio fare pubblicità, di piccole auto chiamate city car, che sono molto piccole, molto compresse, per cui in realtà occupano poco spazio e pesano anche di meno. Ebbene, queste auto le potremmo pensare di rimodellarle nel momento in cui l'utilizzo è prettamente cittadino e avviene quindi a velocità molto più basse, che in futuro saranno tra l'altro controllate e variabili in funzione del momento della giornata e della quantità di traffico, per cui l'auto si interfaccerà ai segnali stradali in maniera elettronica e ti comparirà il limite di velocità per quel punto preciso a quell'ora precisa, quindi non ci sarà più quell'abitudine tipica italiana di dire qui mi dicono 30 all'ora ma adesso non c'è nessuno, io supero i limiti di velocità, poi magari non mi rendo conto che non è il momento adatto per farlo e c'è un'uscita di una scuola e causa un incidente, quindi
certo,
la mobilità sostenibile aumenta anche.
Dall'altro lato però succederà anche il contrario, no? A vantaggio che magari una strada di notte è completamente libera, io devo mantenere un limite che forse in quel momento non è un limite logico,
certo.
Perché magari passo in una strada che di giorno è trafficata, di notte non c'è nessuno e posso andare.
Il discorso finale è: nel momento in cui io rimodello i limiti di velocità e aumento l'efficienza del servizio e la sicurezza intrinseca del singolo passeggero, io posso riuscire a utilizzare mezzi più leggeri che hanno la sicurezza valutata per le velocità che devono raggiungere. Oggi un'auto come quelle piccole auto, diciamo, non facciamo pubblicità, ma quelle piccole auto che circolano in città, alla fine hanno barra antintrusione, scocche in acciaio e hanno tutti i sistemi di sicurezza che servono a un'auto che deve viaggiare a 120-130 km all'ora. Queste auto in realtà su alcuni tratti li possono raggiungere questi livelli di velocità, questi limiti di velocità, ma è vero anche che gran parte dell'utilizzo che se ne fa in città, nel momento in cui si rimodella la mobilità sostenibile all'interno delle città e io so che in città io userò un'auto, quando esco fuori città ho un servizio potenziato di mobilità pubblica che mi permette di muovermi tra un comune e un altro molto più facilmente e poi all'interno del comune ritornare a usare l'auto, ebbene queste auto potranno essere molto più leggere e avendo diminuito il numero di auto, avendo diminuito l'ammontare di materie prime ed energia per farle e contribuendo all'uso finale a una riduzione dei consumi attraverso l'alleggerimento del mezzo che è rimasto per strada, io lavoro su due fronti di riduzione del consumo finale e riduzione dell'ammontare di energia che è tutto l'offset del mio servizio, che dialogano in maniera virtuosa e fanno ridurre i costi sociali che poi si riflettono in maniera indiretta sull'utente.
Altro capitolo, i mezzi pubblici come possono cambiare? Che cosa c'è in questo momento? Cioè come possono diventare? Come si evolvono i mezzi pubblici?
Ci sono tanti esempi che per adesso sono esempi pilota, ma in alcune città come per esempio Norimberga o parliamo di città come anche Londra ha cominciato ad utilizzare autobus a propulsione più ecologica. Il primo passo fatto molto spesso è il biogas che si ottiene di gestione dei rifiuti nelle discariche, quindi il processo di metanizzazione che avviene con i batteri che riprocessano il rifiuto. Bene, io da questa materia posso riottenere del biogas che, se ottenuto da materie, quindi per esempio l'organico che viene riprocessato per fare compost e produce metano nel processo, questo metano sarà carbon neutral, cioè non introdurrà carbonio fossile in atmosfera ma riutilizzerà il carbonio contenuto nel cibo e nel materiale organico di scarto, che è materiale rinnovabile, per cui questi pullman si muovono con una propulsione tradizionale inquinando molto di meno. Altrettanto esistono i pullman a propulsione elettrica, molto spesso alimentati a idrogeno, che riducono enormemente l'ammontare di emissioni localizzato e in alcuni casi aumentano anche l'efficienza di sistema.
Quello che tu dici soprattutto sul biogas, no, ricavato per esempio dal compostaggio, adesso siamo in chiusura, però mi viene in mente che lancia un'idea completamente diversa, che probabilmente è questa l'idea del futuro, cioè che in nessun settore esiste uno spreco e nessun settore è fine a se stesso, cioè in questo caso la raccolta corretta di un certo tipo di rifiuti produce qualcosa che poi io utilizzo per una mobilità sostenibile. Cioè tutti i settori in qualche modo, non dico che si compenetrano, però sono in relazione l'uno con l'altro.
Questo è il motivo base della città del futuro. La smart city è smart perché riesce a integrare e includere i vari servizi in una convergenza che crea virtuosità. Questa sinergia che si crea tra la chiusura di un ciclo di un servizio con l'apertura del ciclo di un altro fa in modo di unire questi servizi e fare in modo che non vi siano più dispersioni e sprechi, perché il rifiuto, tra virgolette, diventa risorsa per un altro servizio.
Questo però deve diventare un concetto culturale, cioè anche per esempio a casa nostra, no? Quando facciamo la differenziata la facciamo perché dobbiamo avere presente questo modello dietro, cioè che ogni cosa che noi facciamo ha una conseguenza che magari noi non vediamo direttamente, però ce l'ha, la facciamo per quel motivo.
Certo, e in questo devo dare ragione a molta gente che scarica la responsabilità, diciamo, di un servizio efficace sulla politica. Finché si tratta di scegliersi un mezzo di mobilità sostenibile è una scelta personale. Quando si tratta di gestire il rifiuto e integrarlo all'interno di un sistema così complesso, c'è bisogno di una governance, cioè di un sistema regolamentativo che favorisca, incentivi questo utilizzo invece di altri, e in un regime liberale, liberista come quello italiano, quello europeo, quello dei paesi occidentali industrializzati, permetta il mercato di evolversi verso una direzione sostenibile. Quindi si lascia libertà di fare tutto, ma si incentiva la scelta sostenibile per fare in modo che la migrazione avvenga per decisione del mercato. Questo avverrà nel momento in cui l'amministrazione sarà composta da persone di competenza superiore a quella che abbiamo incontrato oggi, perché abbiamo bisogno di persone, e ce ne sono tanti, ragazzi della nostra età, più grandi e più piccoli, che hanno studiato all'università, che hanno approfondito le esperienze estere, che sono informati, che leggono pubblicazioni in altre lingue, che sanno, viaggiano e vanno a vedere quali sono i sistemi che utilizzano altre città e li riportano nelle nostre amministrazioni. Fino a che l'amministrazione sarà restia all'ingresso di questa innovazione radicale, che poi alla fine è per il bene del paese, quindi il famoso senso di comunità di cui si parla tanto, verrà integrato nella governance nel momento in cui c'è un cambio generazionale e anche culturale dell'amministrazione.
Leggendo i giornali e la cronaca sembrerebbe quasi che le amministrazioni invece non si stiano proprio occupando, diciamo, in maniera prioritaria del benessere della città. Sembrerebbe, ci sarebbero da fare mille considerazioni, ma per oggi abbiamo finito. Ti ringrazio e ti saluto.
Direi, grazie a te.